questo, e allora torniamo al nostro discorso di funzioni aggiunte. Allora facciamo il riassunto. Allora, il riassunto super giù è questo: se avete due spazi, V con una forma G e W con una forma H, e avete una funzione φ lineare, e supponiamo che GH siano forme o simmetriche o ermitiane. Simmetriche se tiene i casi reali, diciamo, ermitiani i casi complessi, non degeneri. Allora possiamo definire una funzione, definiamo una funzione φ con A che va in direzione contraria da W a V, e la funzione φ con A è definita così: per ogni W appartenente a W grande definiamo φ con A di W come l'unico vettore in W, tale che quando facciamo da forma questo è un vettore in V, perché è una funzione che va da W in V, quando facciamo la forma G tra il vettore, un vettore V qualsiasi e φ con A di W, per definizione questo sia la forma tra φ di V e vettore W. Questo definisce unicamente φ con A, e questo per ogni V appartenente a V. Questo è fondamentale. Per ogni vettore V diciamo qual è la forma di φ di A di W contro V. Allora questo definisce completamente chi è unicamente chi è φ di A di W, perché G è non degenere. In termini matriciali vuol dire scegliamo basi V e W dei due spazi V e W, e allora abbiamo come matrici la matrice della funzione φ, questa la chiamiamo A, la matrice della forma G la chiamiamo G grande, la matrice di Gram della forma H la chiamiamo H grande, e allora con questi dati la matrice di φ con A naturalmente nelle basi V e W che uno ha scelto si scrive usando quelle. E come si scrive? Vi ricordate che basta esplicitare questa uguaglianza in termini matriciali, quella vuol dire che quando applico la matrice G avendo da questa parte la matrice che mi interessa applicata x e da questa parte l'y con il dato trasposto eventualmente, è la stessa cosa che fare la matrice H applicata a A per y coniugato trasposto moltiplicato x. Questo vuol dire y coniugato trasposto per g per A con A per x, che deve essere uguale a y coniugato trasposto per A coniugato trasposto per HX, questo per ogni x per ogni y. E quindi vi dice che questa matrice GA ha aggiunto deve essere A coniugato trasposto H, e quindi vedete che questa è G alla meno 1 per A coniugato trasposto per la matrice H. Questo vi spiega perché serve la G non degenere, bisogna che la matrice G grande sia invertibile. E se poi naturalmente se poi abbiamo G uguale identità e anche H uguale di identità, allora la matrice della funzione aggiunta nelle stesse basi è esattamente la coniugata trasposta della funzione di partenza. Ok, abbiamo visto la relazione di questo con l'applicazione duale, essenzialmente l'aggiunta è semplicemente l'applicazione duale letta tramite gli isomorfismi tra uno spazio e il suo duale quando avete le forme bilineari. E, allora, casi particolari quando V è uguale a W doppio. In questo caso V è uguale a W doppio, quindi non si vede da che parte va la freccia, diciamo. Però dovete sempre pensare che funziona al contrario. Se phi da V a V, phi aggiunta va da V a V, ma nel senso contrario. Allora, la prima cosa da notare è che un caso particolare sono le isometrie. Le isometrie si possono caratterizzare. Parlare di isometria ha senso quando avete degli spazi con delle forme, giustamente, quindi se avete una funzione avete anche l'aggiunta, e allora possiamo caratterizzare le isometrie phi isometria se e solo se phi aggiunta è uguale all'inversa. E cioè se e solo se quando fate phi composto phi aggiunta viene la funzione identica, e anche quando fate phi aggiunta composto phi viene la funzione identica. Questo perché? Perché allora isometria significa che g di phi di v virgola phi di v doppio è uguale a g di v virgola v doppio per ogni v v doppio. Questa è per definizione cosa vuol dire una isometria, ma questo adesso sappiamo che è g di v virgola phi aggiunto di phi di v doppio. E questo per ogni v. E quindi questo ci dice che phi aggiunta per phi è l'identità. Dunque, se e solo se phi aggiunta composto phi è uguale all'identità. Quindi riconosciamo le aggiunzioni semplicemente come le mappe che hanno, riconosciamo le geometrie come le mappe che hanno come aggiunta la propria inversa, semplicemente la propria inversa. Punto B, allora definiamo autoaggiunte. Le phi da V in se stesso, tali che phi aggiunta sia uguale a phi stessa. Quindi questo vale se e solo se, quando calcolo G in phi di V virgola W doppio, è la stessa cosa che calcolare G in V virgola phi di W doppio. È utile anche dirlo in termini matriciali, naturalmente. Le autoaggiunte hanno matrici simmetriche nel caso reale, mettiamo nel caso complesso, se siete in basi ortonormali, altrimenti la relazione è più complicata. D'accordo? Nel caso, in termini matriciali, significa che A aggiunto deve essere A, perché deve essere la stessa funzione, però A aggiunta è G alla meno 1 per A coniugato trasposto per A, per G. E quindi questo vale se e solo se quando calcolate A coniugato trasposto G è la stessa cosa che calcolare G moltiplicato A. Ok? Se per caso G è l'identità, vuol dire che A coincide con la coniugata trasposta. Queste sono le funzioni autoaggiunte e le funzioni normali sono le funzioni phi sempre da V in se stesso, tali che Φ αggiunta composta con φ è uguale a φ composta con φ aggiunta, cioè commutano con le aggiunta. Φ e φ aggiunta commutano. Commutano da loro. Naturalmente, osservazione, isometria o autoaggiunta implica normale, perché se l'aggiunta è l'inverso oppure la funzione stessa, è chiaro che commuta con la funzione stessa, e viceversa in linea di massima è falso, ci sono un sacco di funzioni normali che non sono isometrie, non sono autoaggiunte, per esempio le antiaggiunte, diciamo, antiaggiunte, cioè fi tali che fi aggiunta è uguale a meno la funzione fi, ovviamente sono normali, ma di solito non sono autoaggiunte. Autoaggiunte sono normali. Ma ce ne sono un sacco di altre anche per niente simpatiche. Dunque, come facciamo a caratterizzare le funzioni normali? Forse era meglio scriverlo prima. Allora sposto un attimo questa osservazione in giù. Allora, nota, come si caratterizzano le funzioni normali? La loro specialità dovrebbe essere appunto questa uguaglianza, quindi qualcosa del tipo g di v virgola fi aggiunta composto fi calcolata in v doppio è uguale a g di v virgola fi di fi aggiunta calcolata in v doppio per ogni v e v doppio, perché per essere uguali due funzioni basta che siano uguali contro ogni v doppio. Allora questa è proprio g di fi di v virgola fi di v doppio, perché la fi aggiunta a destra si sposta a sinistra applicando fi sulla per definizione. E questa qui che cosa sarebbe? Niente di buono vista così, però se provate a girarla, allora mettete fi di fi aggiunta di v doppio virgola v, basta che la coniugate, se siete nel caso complesso la coniugate, se no resta quella, e questa qui diventa g di, e a questo punto potete prendere fi e spostarlo dall'altra parte, quindi viene fi aggiunta di v doppio contro fi aggiunta di v, però coniugato. E questo qua, quando li rimettete nell'ordine, è fi aggiunta di v, virgola, fi aggiunta di v doppio. Quindi la proprietà essenziale delle funzioni normali è che quando calcolate la g tra due vettori fi di v e fi di v doppio, è la stessa cosa che calcolarla tra le aggiunte. Possono essere diverse, ma le forme sono le stesse. Quindi questo per ogni v e v doppio. Cioè questa uguaglianza per ogni v e v doppio caratterizza le funzioni che sono normali. Ok. Allora, quello che ci interessa è vedere i teoremi spettrali che avete visto l'anno scorso, credo, per le matrici. Valgono in generale e ci serviranno in generale, diciamo, per questa situazione. Teoremi spettrali complesso e reale. Allora, quello complesso è questo. Prendete VH spazio hermitiano e H definita positiva. Questa è l'ipotesi fondamentale. Prendete φ da V in V che sia normale. e naturalmente dovremmo dire normali rispetto ad H, ma di solito si sottintende. E allora Fi è ortogonalmente diagonalizzabile. E bisognerebbe dire ortogonalmente per H, cioè esiste una base ortonormale per H di autovettori per Φ. E per essere precisi, esiste una base di V ortonormale per H di autovettori per Φ. Base di V ortonormale per H di autovettori per Φ. Questo vuol dire essere ortogonalmente diagonalizzabile. E naturalmente l'anno scorso, nel caso complesso, l'avete chiamata unitariamente diagonalizzabile, perché si usano matrici unitarie per fare il cambiamento di base. H ortogonalmente, nel caso complesso, vuol dire con trasformazione unitaria. Ecco, l'ipotesi qui è la normalità. Invece il teorema spettrale reale, lo metto di fianco, l'ipotesi è avere VG con G simmetrica e G definita positiva. E avere una funzione Φ da V in V che sia G autoaggiunta. Autoaggiunta per G. Allora, vediamo quello scritto. Allora, Φ è ortogonalmente, è G ortogonalmente, diagonalizzabile. Cioè la stessa osservazione di prima, cioè esiste una base di V G ortonormale di autovettori per Φ. Qui l'ipotesi sulla forma è la stessa, G è definita positiva, l'ipotesi sulla funzione è più forte, chiediamo che sia autoaggiunta. Allora la dimostrazione in realtà è esattamente, in teoria, credo, quella che avete fatto l'anno scorso, quindi ve la rifaccio semplicemente. E nel caso reale l'unica complicazione in più è che bisogna dimostrare che gli autovalori sono reali, mentre nel caso complesso gli autovalori ci sono comunque, a prescindere, perché c'è algebricamente chiuso. Allora qui diciamo, qui non c'è il punto zero, mentre da questa parte ci sarà un punto zero. Dimostrazione, ci sarà un punto zero che dice autovalori reali. Invece in questo caso gli autovalori sono comunque numeri complessi, quindi ci sono, e la dimostrazione segue un paio di passi. Allora il primo passo è questo, dimostrare essenzialmente che il ker di Φ è uguale al ker di Φ aggiunta. Proprio uguale. E dunque se prendiamo l'autospazio di autovettore lambda di Φ è proprio uguale come spazio, è proprio lo stesso spazio che quello di autovalore lambda coniugato per Φ aggiunta. Perché questo è il nucleo di Φ meno lambda volte l'identità e questo invece è il nucleo di Φ aggiunto meno lambda coniugato volte l'identità, che vuol dire essenzialmente il nucleo di Φ meno lambda identità aggiunto, perché l'aggiunzione sugli scalari è il coniugio, semplicemente. Allora, questo è il primo passo, e qui serve che la funzione sia normale. Allora, come facciamo a dimostrarlo? Qui, notate, quello che serve è che la funzione sia normale, e usiamo anche il fatto che H è definita positiva. Se non fosse definita positiva non si potrebbe fare questo ragionamento. L'ho chiamato H o G? Sì, H. Ok. Allora, l'idea è questa. Φ di V è uguale a 0 se e solo se H di Φ di V contro se stesso è uguale a 0. Attenzione, questa proprietà è vera solo perché H è definita positiva. Altrimenti potremmo avere vettori isotropi, cioè vettori che sono nulli, che hanno forma nulla, ma non sono il vettore nullo. E a questo punto è tutto in discesa, però. Questo vuol dire H di V contro Φ aggiunta di Φ di V è uguale a 0. Però adesso usate che è normale, questo è Φ di Φ aggiunta calcolato in V è uguale a 0. Adesso usate che è ermitiana, girate Φ aggiunta di V virgola V, però mettete il coniugato resta 0 comunque. E a questo punto spostate dall'altra parte Φ aggiunta di V, Φ aggiunta di V, questo resta 0, è il coniugato, però questo significa che H di Φ di A di V contro Φ di A di V è uguale a 0, e quindi questo significa che Φ di A di V è il vettore nullo. Quindi questo ragionamento, molto facile, usa solo la commutazione e il fatto di riconoscere che un vettore è nullo se ha forma nulla. E per questo bisogna... l'ipotesi che la forma sia definita positiva basta, definita negativa andrebbe bene lo stesso. Quindi il teorema spettrale in realtà vale anche per forme definite negative. Allora, questo è il primo passo. Essenzialmente il nucleo di Φ e dell'aggiunta è lo stesso, quindi gli autospazi sono proprio gli stessi per la funzione e l'aggiunta, cambiando però lambda in lambda bar. Il secondo punto è notare che lo scopo di tutto, naturalmente, vogliamo una base di autovettori, la vogliamo ortogonale. Allora, dentro un autospazio non c'è nessun problema. Dentro un autospazio sono tutti autovettori, possiamo scegliere una base ortogonale. Però è necessario che due autospazi diversi siano ortogonali di loro, altrimenti non c'è speranza. Quindi bisogna che se lambda è diverso da mu, allora v lambda v lambda di Φ sia ortogonale a v lambda di mu, cioè se v e w sono autovettori di autovalori lambda e mu diversi tra loro, allora v è ortogonale secondo H a w. Qui l'ortogonalità è sempre per H.
Scusi, è V lambda di Φ ortogonale V lambda di mu?
V mu di Φ. Giusto? L'autospazio di lambda è ortogonale all'autospazio di mu. La funzione è la stessa. Grazie. Ok, come si fa? Beh, supponiamo che Φ di V sia uguale a lambda V, naturalmente Φ di W doppio sia uguale a lambda V doppio, pardon, mu doppio, lambda diverso da mu, e calcoliamo quanto vale H di Φ di V contro V doppio. Naturalmente è la stessa cosa che fare H di V contro Φ aggiunta di V doppio. Giusto? Questo qua però è come fare H di lambda V virgola W doppio, perché Φ di V è uguale a lambda V, e questo esce fuori come lambda coniugato per H di V virgola W doppio, per la nostra convenzione che si coniuga sulla prima variabile. Questo qui che cos'è? Questo qui è H di V virgola, questo è Φ aggiunta di W doppio, Ora W era autovettore per mu e quindi qua diventa per mu coniugato, perché è la funzione aggiunta, e questo allora diventa mu coniugato per H di V, W. Allora, guardate questa uguaglianza, questo vi dice che lambda meno mu coniugato che moltiplica H di V, W è diverso, pardon, è uguale a zero. E spostate dall'altra parte, la differenza fa zero, questo numero è diverso da zero e quindi si deduce che H di V, W è nullo. Cioè V è ortogonale a W rispetto ad H. Apparentemente non abbiamo usato niente, ma abbiamo usato il fatto che abbiamo dimostrato prima, cioè che gli autospazi sono gli stessi per phi e phi aggiunta. L'autospazio di lambda è proprio esattamente uguale all'autospazio di lambda coniugato. Ok, allora questo è il secondo punto. Vi dice che autospazi distinti sono già ortogonali tra loro. A questo punto quello che ci serve è un ragionamento per dire allora riesco a trovare una base per tutto, o meglio, le basi degli autospazi mi danno una base di tutto lo spazio e automaticamente potrò trovare l'ortogonale, perché autospazi diversi sono già ortogonali, dentro un autospazio trovo una base ortogonale come mi piace e quindi è finita. E che cosa serve come ragionamento? Serve qualcosa per dire, mettendo insieme tutti gli autospazi ottengo tutto lo spazio. Gli autospazi sono spazi stabili, e allora l'ultima parte che serve per il ragionamento è una stabilità sull'ortogonale. E se W è un sottospazio di V e phi aggiunta di W è contenuto in W, cioè W è stabile per, se preferite mettetelo così, allora phi aggiunta di W ortogonale è contenuto in W ortogonale e naturalmente se phi aggiunta di W è contenuta in W, allora phi di W ortogonale è contenuto in W ortogonale. Noi applicheremo poi questo ragionamento agli autospazi. Gli autospazi sono stabili sia per phi aggiunta. E quindi potremmo dedurre che se è stabile per phi, allora è stabile, l'ortogonale è stabile per phi, d'accordo? Ok, cos'è che dobbiamo dimostrare? Allora, se phi di W è contenuto in W, cioè per ogni W piccolo appartenente a W grande si ha che phi di W piccolo appartiene a W anche lui. Vediamo cosa succede per un piccolo U che appartiene a W ortogonale. Allora appartenere a W ortogonale vuol dire che H di U virgola W è uguale a 0 per ogni W in W grande. E vediamo cosa succede per questo qua. Ci chiediamo la domanda è se phi di U appartiene oppure no a anche lui a W ortogonale. Ok, dovrei scrivere phi aggiunta da qualche parte, mettiamo qua, fa il ragionamento analogo per la seconda proprietà. Allora la domanda è se phi aggiunta di U appartiene a W ortogonale. E allora come si fa a rispondere? Beh, naturalmente si calcola H del vettore V contro phi aggiunta di U, del vettore W doppio. Prendete un vettore W doppio qualsiasi e volete vedere se è ortogonale a phi aggiunta di U. Giusto? Perché è questo che volete dimostrare. Allora calcolate questo, cosa viene? H di phi di W virgola U, perché phi aggiunta di U diventa phi dall'altra parte per definizione, però questo W apparteneva a W grande, quindi phi di W appartiene a W grande, cioè questo qui appartiene a W grande, ma il vettore U apparteneva all'ortogonale, quindi questo fa 0. E questo fa 0 per ogni W appartenente a W grande. Sembra troppo facile, scusate. Ho sbagliato qualcosa? Cioè mi sto chiedendo se phi aggiunta di U appartiene a W ortogonale. Per rispondere calcolo la forma contro tutti i vettori di W ortogonale. Beh, l'ho messo nel posto giusto per dire sposto di là, ma phi di W sta in W, lui è all'ortogonale, quindi troppo facile. Ok, allora con queste cose si arriva alla conclusione. Quindi punto 4, conclusione. E consideriamo un insieme massimale di autovettori per phi, di autovettori linearmente indipendenti. C'è un insieme massimale linearmente indipendente di autovettori per phi. Insieme massimale linearmente indipendente di autovettori per phi e vogliamo dimostrare che è una base. E possiamo supporre che siano ortogonali, 2 a 2 ortogonali. Se hanno autovalori diversi, ok, sono ortogonali. Sono ortogonali per il punto 2, mi sembra. Se hanno lo stesso autovalore, uso una base ortogonale dell'autospazio. Quindi quando prendo un insieme massimale linearmente indipendente di autovettori posso già pensare che sono a due ortogonali tra loro, poi basta dividere per la norma e sono ortonormali, e mostriamo che è una base dello spazio, e mostriamo che è una base dello spazio. E quindi ho trovato una base di autovettori ortogonali e quindi la funzione è ortogonalmente diagonalizzabile. Diagonalizzare vuol dire trovare una base di autovettori, base dello spazio. E supponiamo di no, mostriamo che è una base dello spazio. Se no, altrimenti, questi generano un W sottospazio di V che essendo fatto di autovettori è W è stabile sia per phi che per phi A, che essendo generato da autovettori è stabile per phi e per phi di A. Dunque W ortogonale è stabile per phi. E quindi dentro W ortogonale, se non fosse 0, sarebbe. Dunque W ortogonale sarebbe sì. Se W è diverso da V, allora W ortogonale è diverso da 0. Siamo nel caso definito positivo, quindi lui è un complementare. È diverso da 0 e ci sarebbero altri autovettori di phi. E in W ortogonali ci sarebbero altri autovalori / autovettori. Assurdo, perché avevo pensato di avere un sistema massimale indipendente. E intendo indipendenti. Indipendenti da prima perché ortogonali. Quindi in pratica quei tre punti di prima, cioè l'uguaglianza dei nuclei tra la funzione e l'aggiunta, l'ortogonalità degli autospazi relativi ad autovalori diversi, più la stabilità dell'ortogonale se abbiamo un sottospazio stabile, automaticamente vi portano alla conclusione diagonalizzabile. Ok, e questo è tutto per la dimostrazione, tranne che nel caso reale, il caso reale naturalmente è un caso particolare perché un'autoaggiunta è normale, e quindi si applica esattamente lo stesso ragionamento, purché si sappia che gli autovalori sono già nel campo, gli autovalori sono già reali. Autovalori reali, l'ipotesi che φ sia autoaggiunta serve solo per mostrare che gli autovalori sono in R, perché altrimenti sarebbero in C e potrebbero essere diversi. E come si ragiona? Se φ di V è uguale a alfa volte V con alfa a priori numero complesso, abbiamo che φ aggiunta di V è uguale a alfa coniugato moltiplicato V, ma questo è uguale a φ di V, perché è autoaggiunta. E quindi questo è uguale ad alfa V, dunque alfa meno alfa bar applicato a V è uguale a 0, però il vettore V è diverso da 0 perché un autovettore non può essere nullo, e dunque deducete che alfa è uguale ad alfa bar, cioè alfa appartiene ad R. Su C trovate tutti gli autovalori, ma in realtà se la funzione è autoaggiunta erano già reali. E a quel punto i ragionamenti di prima si applicano tali e quali, perché la funzione è normale. Si potrebbe anche semplificare la dimostrazione di prima, perché essendo φ uguale φ aggiunta, molti dei ragionamenti fatti si possono semplificare molto. Ok. Allora, piccola osservazione su casi particolari che conoscete già, ma ve li ricordo. Allora, essenzialmente essere normali significa... Prego. Ah, ottima osservazione. Valgono? Cioè l'implicazione sarebbe questa: se lui è normale allora è ortogonalmente diagonalizzabile, e viceversa è una cosa che è facile vedere sulle matrici semplicemente. Essere H ortogonalmente diagonalizzabile vuol dire, guardando sulle matrici, che è normale rispetto ad H. Quindi la risposta è sì.
Anche nel caso reale.
Quindi, d'accordo, piccola osservazione, la mettiamo qua. E la risposta comunque è sì. Invece casi particolari sono... caratterizzare in effetti quando è che φ è un'H isometria. Allora sappiamo che φ è normale perché le isometrie sono hanno come aggiunta l'inversa commuta con la funzione. Ok, quindi una H isometria normale, però non tutte le funzioni normali sono isometrie. Cosa hanno di speciale? Sono normali con spettro unitario. Se Se avete una funzione normale che ha spettro unitario, automaticamente è un'isometria. Sto dicendo il caso ermitiano, il caso reale naturalmente segue. Quando è che phi è H autoaggiunta? Ed è un 6 solo 7. Vuol dire phi è normale. Normale vuol dire ortogonalmente diagonalizzabile con lo spettro che è reale. E visto che ho definito le antiaggiunte, questo significa che sono normali con spettro puramente immaginario. E spettro significa l'insieme degli autovalori. E mettete insieme un paio di cose. Quando è che phi è sia autoaggiunta sia isometria? H isometria e H autoaggiunta. Allora vuol dire che phi è normale, naturalmente, e ha lo spettro che è sia contenuto in S1, cioè autovalori di norma 1, sia contenuto in R. Quindi deve avere lo spettro contenuto in più o meno 1, phi normale e spettro contenuto nell'insieme più o meno 1, e quindi se e solo se è una simmetria ortogonale, perché ha solo due autovalori, 1 e meno 1, e gli autospazi sono ortogonali perché lui è normale. Quindi se e solo se è una simmetria ortogonale. Dunque, come al solito, le implicazioni dritte sono piuttosto facili. Se H è un'isometria, noi sappiamo già che gli autovalori devono essere numeri complessi di norma 1. Il viceversa lo vedete facilmente sulle matrici, se volete, ma anche direttamente. Ok, allora... Dunque, avrei due osservazioni importanti. Una che in realtà abbiamo già usato dall'anno scorso e le faccio prima dell'intervallo. Una l'abbiamo già usata in realtà, ma l'ho usata solo nel caso matriciale, e l'altra invece la useremo e sarà piuttosto importante per fare la geometria differenziale. Allora, la prima osservazione è questa: il teorema spettrale si può leggere come un risultato di diagonalizzazione simultanea per congruenza di due forme barra matrici se una è definita positiva. Ok, allora questo mi fa pensare che vale la pena di mettere un'altra osservazione oltre ai teoremi se non se solo se, osservazione. Un teorema spettrale vale per per forme definite positive, vale anche per forme definite negative, per lo stesso motivo, perché se una funzione è autoaggiunta per una forma definita positiva, cambiate il segno alla forma, è autoaggiunta lo stesso per una forma definita negativa, e però non vale per forme non definite. I teoremi spettrali valgono per forme definite, positive o negative, ma non per forme che non siano definite. Non più in generale, perché? Perché vi riguardate quando abbiamo fatto le isometrie, esempi, isometrie di forme non definite in dimensione 2 o 3, avevamo trovato forme di Giordano non diagonali. Isometrie di forme 1,1 oppure 2,1 avevano forme di Giordano non diagonali. E le isometrie sono sempre funzioni normali, quindi a quel punto è impossibile che le funzioni normali siano diagonalizzabili in generale. Quindi i teoremi spettrali non si può avere una generalizzazione più grande di questa, valgono per forme definite positive o definite negative. Si può vedere come un risultato di diagonalizzazione simultanea per congruenza di due forme matrici simmetriche barre hermitiane. E se una delle due è definita positiva, perché? E dove capita? Dov'è che abbiamo già usato questa cosa? Abbiamo già usato nella classificazione euclidea delle quadriche. Perché quando uno guarda le quadriche euclidee, la prima cosa che fa è diagonalizzare la parte all'infinito. Però vuole diagonalizzare la parte all'infinito senza cambiare l'assoluto euclideo. Cioè vuole diagonalizzare contemporaneamente l'assoluto euclideo e la quadrica intersezione all'infinito. Cioè vuole diagonalizzare ma in un riferimento ortogonale. E in generale com'è che, allora qui mi sono scritto il caso già usato nella classificazione euclidea delle quadriche. Se avete una matrice S uguale a S trasposto simmetrica, facciamo il caso simmetrico, e abbiamo una matrice A uguale a A trasposto, caso simmetrico, e supponiamo che questa sia definita positiva. E allora, cos'è che riusciamo a fare con queste due ipotesi? Quello che riusciamo a trovare è una matrice H in GL, e in modo che H trasposto per S per H sia l'identità. Perché? Perché S è definita positiva, quindi possiamo trovare una base ortonormale, e quindi troviamo una matrice di cambiamento di base. E naturalmente cos'è che succede di H trasposto per A? Niente di speciale, solo che certamente resta simmetrica. Allora riusciamo a trovare una matrice H che fa queste due cose contemporaneamente. A questo punto, e qui ho usato niente, ho usato l'esistenza di basi ortonormali per una matrice simmetrica definita positiva. Esistenza di basi ortonormali per S. Okay? Adesso usiamo il teorema spettrale. Applichiamo il teorema spettrale in cui abbiamo la forma definita positiva che è a matrice identica e questa matrice simmetrica che quindi è una forma autoaggiunta. Quindi attenzione, adesso sto un po' barando, questa la sto pensando come una forma definita positiva e questa la sto pensando come una funzione autoaggiunta. È una matrice simmetrica, quindi autoaggiunta rispetto alla forma identica. D'accordo? E a questo punto il teorema spettrale che cosa mi dice? Mi dice che esiste una matrice K in GL con la proprietà che Posso diagonalizzare questa matrice simmetrica ma ortogonalmente per la forma, cioè vuol dire che la matrice K deve essere tale che K alla meno 1 identità per K uguale identità. Il teorema spettrale mi dice che esiste una base di autovettori per la matrice simmetrica ortogonali per la forma che ho preso. In questo caso la forma era di matrice identica, cioè in altre parole questa matrice, cioè K, è una matrice ortogonale. Perché K alla meno 1 K. Grazie. Perché la 1 la penso come una forma, quindi cambia con K trasposto per identità per K. D'accordo? Cioè K è ortogonale da qui. K alla meno 1 uguale K trasposto. Dunque, cioè, cos'è che trovo? Trovo che se prendo K trasposto per H trasposto SH per K è uguale a identità. E se faccio K alla meno 1 per H trasposto per SH per K è diagonale. Però K trasposto è uguale a K alla meno 1, quindi trovo che H per K trasposto per S per HK è identità e HK trasposto per S per HK è diagonale. E quindi morale, ho trovato un cambiamento di base H per K che diagonalizza per congruenza, cioè facendo trasposto matrice HK, per congruenza diagonalizza contemporaneamente sia la forma definita positiva sia l'altra che è simmetrica. È difficile avere risultati più generali di diagonalizzazione simultanea per congruenza. Quella per similitudine è facile. Diagonalizzare contemporaneamente per similitudine due matrici basta che siano diagonalizzabili e che commutino tra di loro. E per congruenza è molto più difficile. Questo è l'unico risultato veramente di spessore. E, ok, allora facciamo un intervallo e poi vi faccio la seconda conseguenza che mi interessa di più perché la useremo in geometria differenziale. Allora facciamo un po' di intervallo e poi finiamo.
Alla fine era l'ultimo, proprio l'ultimo risultato.
Questo?
Quello su, sì, quello lì, quello no, quello lì che era giusto, quello che mi aveva indicato lei. L'ultimo, quello che mi aveva indicato lei. Dovrebbe essere A, giusto là in mezzo. La seconda, l'ultimo sistema, la seconda linea. La seconda riga. Ah sì, ok.
Questo?
Sì, l'altra.
Perché è una A, sì. Ok. Cioè essere quella definita positiva era la matrice simmetrica qualsiasi. Okay. Grazie.
Avevo una domanda sulle geometrie. Quando abbiamo visto il caso R3, insegnatore 2 e 1, e qua c'era il caso più complicato che era quando l'autovettore per...
Se uno ha un autovettore isotropo, l'autovalore a priori può essere quasi simile. Sì.
Esatto. E qua abbiamo quindi trovato che l'ortogonale di quel vettore era un altro e abbiamo fatto i due casi, quello in cui è diagonalizzabile come non è diagonalizzabile. Qua è chiaro perché alfa era l'altro valore di V, sì. E più o meno 1 perché l'altro è isotropo.
Non anisotropo.
Anisotropo, scusami, sì. E la mia. Ma qua come mai la forma di Jordan è con il più o meno 1 e non con alfa alfa? Perché cioè, alfa con V dovrebbe comunque essere autovettore.
V è il primo.
V è il primo o il secondo?
Il primo. Sì, però di V non ho grandi informazioni perché è isotropo per ipotesi. Invece di V sappiamo che non è isotropo, giusto?
Sì.
E quindi penso che vada a
che cos'è che vuol dire di in teoria la matrice, lei dice la matrice potrebbe essere
sì.
Allora fi di V sarebbe
e la funzione è un sovettivo dovrebbe essere gt da un per il
non so vale questo gt u più a u virgola u più a
u contro u è isotropo. V contro U è ortogonale, quindi è 0, quindi l'unica cosa che resta qua è C di alfa U contro alfa U, quindi alfa è seconda, C di seconda è pura. Alfa quadro meno 1 più C di U fa 2.
Chi è costante? E quindi ho sbagliato il concetto.
Sì, questi sono uguali, quindi la differenza sta a 0. Questo non è 0, quindi vuol dire che questo è quando... cioè in altre parole il ragionamento del tipo un autovettore non isotropo ha un valore di meno 1, lo potete estendere a un autovettore generalizzato non isotropo, deve avere autovalore più o meno. Questo serve un autovettore generalizzato per lo spazio alfa. Cioè, i vettori sono quali sono? Gli autovettori che sono l'altro non autovettore generalizzato.
Beh, sapete che si chiamano autovettori generalizzati, hanno fatto sì, sì, il numero di fi meno A e l'altro spazio meno quelle
no, lei sono spazi generalizzati.
U appartiene al punto di fi meno A al quadrato.
Ma cioè se V è un vettore di particolarità, perché qua pare un po'
perché quello che dice è che il secondo vettore qui non è isotropo, quindi è un vettore,
ma la forma di Jordan di salto non ha la
solo che alfa qual è? Cioè questo qua in sostanza è meno 1 per meno 1. Cioè con questo ragionamento il fatto che è geometria più il fatto che è stato personalizzato e lui non è isotropo, di fronte
a che
alfa dovrebbe per forza essere. Il punto è che se U è l'unico autovettore di alfa,
ovviamente allora alfa potrebbe essere qualsiasi.
Però se nessuno stanzio generalizzato, c'è qualcosa di non isotropo,
Allora a questo punto io ho detto proprio che si chiama un'altra cosa, non so se c'era quando per un alza noto valore, se lo è anche non su alza.
Bella domanda, per esempio in questo caso qua uno arriva a dire sì, perché se per caso non è la diametrabile, c'era la diametrabile alfa, c'è uno,
in fondo uno tu altro posso con su alfa. Si può fare un altro valore, deve comparire anche questo valore interno. A priori non si direbbe, nel senso che basta che il determinante sia uno, cioè basta che uno di tutti gli autodossi sia uno. Diciamo che personalmente sto prendo per ipotesi che se c'è un autodossi sia anche diverso, però non lo so, ma è stata una situazione più giovane. Grazie di tutto, diciamo, per la cosa. Ci penserò a me.
Ok, la seconda applicazione ve la faccio adesso e sarà utile in geometria differenziale delle superfici alla Gauss, cioè nel secondo semestre. E se la faccio adesso è perché conviene pensarci un pochino, dopo la applicheremo in un contesto un pochino più complicato di mappe differenziali, quindi vederle in termini puramente algebrici rende la vita più facile di solito. Allora, c'è una corrispondenza bigliettiva che uno non si aspetta, che è questa. È data una forma bilineare simmetrica non degenere. In particolare se definita positiva, di per sé qui c'entra poco, credo, il teorema spettrale, c'entra la questione di aggiunzione. Data una forma bilineare simmetrica non degenere, in particolare se definita positiva, c'è una bigliezione tra due oggetti, di cui uno sembra complicato e l'altro sembra più semplice. Funzioni. Allora, forma bilineare non degenere chiamiamola G. Funzioni autoaggiunte per G. Allora, le funzioni autoaggiunte per G naturalmente sono funzioni φ da V in se stessa, tali che φ aggiunta è uguale a φ. E forme bilineari simmetriche. Il punto è che di solito parlare di funzioni autoaggiunte è piuttosto complicato. Sono trasformazioni lineari con qualche proprietà rispetto alla forma quadratica. Parlare in generale di forma bilineare simmetrica sembra più facile, cioè sembra non c'entrare niente con la quadrica. Qual è la corrispondenza? Se avete una funzione che sia uguale alla sua aggiunta rispetto a G, allora potete costruire una forma G che dipende da phi, diciamo, e anche da G dipende, da V per V in K, definite in questo modo, prendete G di phi calcolato in una coppia V virgola W, due punti uguali per definizione, mettete G calcolato in quello che volete, per esempio phi di V virgola W. Siccome la funzione è autoaggiunta, questa è la stessa cosa che fare G di V virgola phi aggiunta di W, ma questo è lo stesso che fare G di V virgola phi di W. Ok, notate che la G di partenza è bilineare simmetrica. Questa G con phi è simmetrica perché se fate G con phi di W virgola V, che cosa sarebbe? La definizione sarebbe esattamente G calcolato in phi di W virgola V, che è esattamente questo. Quindi ogni funzione autoaggiunta per G in realtà definisce un'altra forma simmetrica, che è esattamente quella in cui calcolo G, solo che invece nella coppia VW lo calcolo nella coppia phi di V virgola W, oppure W virgola phi di V, che è lo stesso. Okay. E questo trasforma funzioni autoaggiunte in forme simmetriche. Le forme simmetriche sono più simpatiche da studiare. Perché è un'abiezione? Perché se per caso avete una forma simmetrica H, potete tornare indietro e cercare di costruire una funzione autoaggiunta.
Che forma è G?
G è per ipotesi, cioè per fare l'abiezione bisogna avere uno spazio V con una forma G che sia simmetrica non degenere. Quindi l'ipotesi è avere lo spazio VG simmetrico non degenere. Allora, tra funzioni autoaggiunte per G e forme simmetriche su V c'è una corrispondenza biunivoca. Notate che G è non degenere, invece le forme bilineari simmetriche possono essere qualsiasi e le funzioni autoaggiunte non sono necessariamente invertibili. Per esempio 0 è una funzione autoaggiunta. L'aggiunta di 0 è 0 perché gli autovalori sono tutti 0 e naturalmente la forma bilineare corrispondente è la forma nulla, che è simmetrica. E come fate, se avete una forma bilineare simmetrica su V, a costruire una funzione autoaggiunta per G? Allora costruite phi che dipende da H, diciamo, e dovete definirla su, su un vettore V. Allora phi che dipende da H deve essere una funzione da V in V, quindi dovete definire quanto vale calcolata su un vettore V piccolo e usate il fatto che G è non degenere. Per capire quanto vale G, per capire quanto vale phi di H calcolato in V, basta calcolarlo contro qualunque W e voi definite che questo è esattamente la funzione H di V virgola W per ogni W appartenente a V grande. E solita definizione implicita. Di phi con H calcolato in V. E questa definizione dovrebbe essere esattamente quello che serve in modo che quando calcolo la funzione simmetrica viene esattamente l'H di partenza. E quindi queste due funzioni dovrebbero essere una diversa dell'altra e vi dicono che c'è una corrispondenza biunivoca tra funzioni autoaggiunte per G e forme simmetriche su V. Cos'è che succede in termini di matrici? In termini di matrici se V è base di V grande, allora che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo la matrice G grande, che è la matrice di Gram in base V di G, che è invertibile. E simmetrica. Ok, quindi se abbiamo phi da V verso V autoaggiunta per G piccolo, allora chiamiamo A la matrice alfa di V di questa phi, ed essere autoaggiunta che cosa vuol dire? Tale che quando fate G alla meno 1 per A per G viene A coniugato trasposto, forse. Giusto. Autoaggiunta cosa vuol dire? L'abbiamo detto prima, autoaggiunta vuol dire che quando prendete A coniugata trasposta, fate G alla meno 1 e G ritorna A. Allora, la forma G con phi, che matrice ha? Ha matrice, lei è una forma, quindi dobbiamo calcolare la matrice di Gram nella base V di questa forma G con phi. E com'è definita questa G con phi? È definita, dunque, questa qui come la chiamiamo? Prego. Ah, beh, lasciamola lì. Allora, com'è definita G con phi calcolata su due vettori V e W? È definita come G calcolata in phi di V virgola W, oppure se preferite G di V virgola phi di W per autoaggiunzione, no? Allora, questa qui cosa sarebbe? Sarebbe l'X trasposto per la matrice che stiamo cercando, la gamma V di G phi per Y, e questa che cosa sarebbe? Boh, scriviamo questa, sarebbe la matrice A applicata a X coniugato a trasposto per la matrice G applicata a Y, ma siccome è uguale a questa sarebbe anche la X coniugato a trasposto per la matrice G applicata alla a Y. Giusto? Questo per ogni xy, quindi si vede che la matrice che ci interessa, la gamma V di G di phi, deve essere essenzialmente uguale a A coniugato trasposto moltiplicato G, oppure G moltiplicato per A. Notate che l'autoaggiunzione si scrive anche in questo modo, cioè è A coniugato trasposto G uguale G moltiplicato per A. Giusto? Quindi questa è la matrice della forma bilineare simmetrica associata ad una funzione autoaggiunta. Se la funzione autoaggiunta è matrice A, la bilineare simmetrica è G moltiplicato per A. Notate, questa matrice G moltiplicato per A è simmetrica. E perché l'altra era autoaggiunta. Quindi morale, stiamo mandando essenzialmente la nostra funzione, quella che manda una matrice A nella matrice G moltiplicato per A, che peraltro è la stessa cosa che ha trasposto G per ipotesi. E per cui qui vedete subito che è invertibile, perché basta moltiplicare per G alla meno 1 e ritornate sulla funzione di partenza. Se questa volete farla ritornare indietro, basta prendere G per A moltiplicata per G alla meno 1. Quindi la funzione che manda L in G alla meno 1 moltiplicato L è la funzione inversa. E state attenti a questo fatto, L è simmetrica. G alla meno 1 è simmetrica, L è simmetrica. Però il prodotto di matrici simmetriche non è simmetrico. Il prodotto di queste due matrici dà certamente una funzione autoaggiunta per G, ma non è una matrice simmetrica. È prodotto di simmetriche, non è necessariamente simmetrico. Il prodotto di matrici simmetriche non è simmetrico, fate A per B, fate A trasposto e B trasposto per A trasposto, che di solito è diverso. Ok, naturalmente nel caso particolare G definita positiva, G grande matrice identica, e allora la corrispondenza è proprio la matrice di un'autoaggiunta, vi dà esattamente una forma simmetrica, e questo vi dice essenzialmente che gli autovettori dell'autoaggiunta sono una base ortogonale della funzione simmetrica associata. Giù all'identità abbiamo che la corrispondenza manda una matrice nella matrice moltiplicata per A, cioè A stessa, e qui quando abbiamo una base di autovettori, cioè quando A è diagonale, perché è una funzione, lei è diagonale, qui abbiamo una base ortogonale. Una base di autovettori per φ è una base ortogonale per la G con φ, per la funzione bilineare associata a quella funzione φ, ricordandoci sempre che φ è autoaggiunta per G. Quindi ci permette proprio di leggere basi di autovettori per una funzione come basi ortogonali per una forma simmetrica corrispondente. E questo è quello che useremo in geometria differenziale per le superfici. Ok, allora visto che sto usando il tempo per questo, vi lascio un piccolo esercizio. Questo è veramente, più che esercizio, è un problema. Problema è un po' teorico. Che è questo. E quello che noi abbiamo fatto è stato prendere una funzione φ, allora è stato prendere uno spazio VG con G simmetrico non degenere. E abbiamo definito una forma G, la chiamo G1 se non vi scoccia, G1 calcolato in VW, due punti uguale, G di φ di V virgola V doppio, che è anche uguale a G di V virgola φ di V doppio. E ho detto, è una forma simmetrica, è simpatica, è una corrispondenza bionivoca. E uno potrebbe anche dire, io definisco G con 2 di VW, che è fatta così. È la funzione G calcolata in φ alla seconda di V virgola W. Siccome φ è autoaggiunta, questa è sempre G di φ di V virgola φ di W, è anche uguale a G di V virgola φ alla seconda di W, perché quando porto di là l'aggiunta rimane sempre φ. e questa è un'altra forma simmetrica. E uno potrebbe continuare così, cioè fare il G3 di questa, due punti uguali, G di Φ alla terza di V virgola W doppio, che naturalmente si scriverà in un sacco di modi, la G con I calcolata in V virgola W doppio sarebbe la G Φ I di V virgola W doppio, ma sarebbe anche uguale a G, diciamo, Φ con A di V virgola Φ con B di V doppio, ogni volta che A più B è uguale all'indice I. Quindi in realtà una funzione autoaggiunta rispetto a G genera un sacco di funzioni simmetriche, semplicemente applicando Φ quante volte volete a uno dei due argomenti. Il punto però è che non tutte queste sono indipendenti. Però le G con I per I maggiore o uguale di 0, mettiamo che G con 0 sia esattamente G, non sono tutte linearmente indipendenti. Se n è uguale alla dimensione dello spazio V, allora G0 puntini puntini Gn-1 determinano tutte le successive. Determinano tutte le successive. E notate che non ho detto che siano indipendenti neanche queste. Se volete essere precisi, guardate come si dice, il grado del polinomio minimo di Φ, se m è il grado del polinomio minimo di Φ. Vi ricordate, il polinomio minimo è il polinomio monico di grado minimo che annulla la funzione, il polinomio caratteristico annulla la funzione, però è possibile che polinomi divisori strettamente lo annullino. Allora, se prendete G0 Gm-1, allora queste sono indipendenti e generano tutte le altre. Sono linearmente indipendenti e generano tutte le G con I. E vabbè, chi ci sta già pensando capirà che il suggerimento fondamentale è usare il teorema di Hamilton-Cayley. Usare il teorema di Hamilton-Cayley. Perché a forza di fare Φ alla seconda, Φ alla terza, Φ alla quarta e così via, si ottiene come combinazione lineare il polinomio caratteristico, il polinomio minimo, e quindi il Φ alla m che compare si scriverà come combinazione delle altre. Su per giù vi dirà che queste G sono combinazioni lineari tra di loro. Ok, questo non mi interessa particolarmente. E quello che mi interessa però è la corrispondenza, come trasformare funzioni autoaggiunte in forme simmetriche, perché le forme simmetriche sono più facili da calcolare. Ok, allora mi resta un quarto d'ora e vi introduco l'idea che sviluppiamo domani e poi giovedì per... Allora, l'idea è come introdurre le geometrie non euclidee in un modo puramente algebrico. Geometrie non euclidee in modo algebrico. Dunque, di geometrie non euclidee potete sentire parlare essenzialmente in tre modi diversi. Allora, quando parlano dei precursori, per esempio Saccheri, qualcuno di voi sicuramente ha visto i quadrilateri di Saccheri, in cui si spaccavano la testa per capire se in un quadrilatero la somma degli angoli interni cosa potesse venire. E idee circa 600-700, quando la gente ha cominciato a pensare che voleva dimostrare il quinto postulato di Euclide e cercavano in tutti i modi di dimostrarlo, e involontariamente scoprivano qualche teorema di altre geometrie. E questi ragionamenti di geometria sintetica, diciamo, non hanno mai avuto una presa seria, perché già le dimostrazioni di Euclide erano sbagliate, quindi fare dimostrazioni in geometrie più complicate è chiaro che si sbagliava di sicuro. Per cui per un po' di secoli un sacco di gente ha pensato al quinto postulato, cioè a vedere se veramente quella retta parallela può dimostrare che c'è o no, e però appunto senza che nessuno li prendesse sul serio, tranne se stessi essenzialmente. E la cosa ha cominciato a prendere piede nell'Ottocento per due motivi. Da un lato abbiamo cominciato a fare geometria differenziale in modo serio, cioè a fare veramente calcoli su superfici dentro R3, R4 e compagnia. E in quel contesto si vede che in certe superfici i calcoli di distanze, i calcoli di geodetiche, cioè dirette sulle superfici, portavano Lobachevsky, Gauss e un sacco di altra gente a riscoprire le geometrie non euclidee, ma in un modo serio, cioè facendo i calcoli esattamente, non facendo ragionamenti sugli assiomi, facendo calcoli dentro lo spazio 3-4 dimensionale. E lì in effetti è cominciata la storia vera, cioè la gente ha cominciato a credere che esistono le geometrie non euclidee per il semplice fatto che esistono modelli immersi nello spazio euclideo di geometrie non euclidee. E fare calcoli in geometria differenziale però è estremamente complicato, bisogna usare l'analisi. E dopo questo, fine 800, altre persone che avevano un aspetto più algebrico, Cayley, soprattutto Cayley, hanno trovato essenzialmente un modo in geometria proiettiva per definire le geometrie euclidee in un modo estremamente semplice, senza usare analisi, senza usare derivate, senza usare calcoli complicati, in modo puramente algebrico, e con il grosso vantaggio che le due geometrie che si conoscevano, cioè quella ellittica e quella iperbolica, essenzialmente si trattavano allo stesso modo. Mentre da un punto di vista differenziale sono due cose completamente diverse. La geometria ellittica più o meno è una geometria sferica, un quoziente di una geometria sferica, una geometria iperbolica invece è molto più complicato. I modelli di Poincaré sono difficili da calcolare. E invece in geometria proiettiva si possono introdurre esattamente nello stesso modo e fare esattamente gli stessi conti avendo risultati completamente diversi. E noi vediamo questo. Nella seconda parte del corso vi accenno anche ai modelli differenziali, ma quelli sono decisamente più complicati. E allora, l'idea fondamentale in modo algebrico, e cioè in geometria proiettiva, e mentre in geometria differenziale, ripeto, è molto più complicato, vi accennerò qualcosa nel secondo semestre, ma non ho voglia di perdermi nei conti. Allora, l'idea essenzialmente di base era questa. Se volete, che cos'è la geometria euclidea? La geometria euclidea, se andate a vedere in effetti che cosa c'è veramente di sostanziale, è uno spazio proiettivo in cui avete scelto un iperpiano all'infinito, cioè uno spazio affine, e in cui avete scelto una forma definita positiva sull'iperpiano all'infinito. Solo che allora, la geometria euclidea essenzialmente è uno spazio proiettivo, un iperpiano H infinito, questo fa uno spazio affine, e poi una forma definita positiva su H infinito, che di solito scriviamo come x con 0 uguale a 0 e poi x1 al quadrato più xn al quadrato uguale a 0. Questa qui, se uno la guarda come forma proiettiva, è una cosa di questo tipo, cioè essenzialmente una matrice degenere. Naturalmente lei non ha un'inversa, essendo una matrice degenere, però potreste pensare che in qualche senso l'inversa sia una matrice fatta così. Diciamo di una matrice inversa diagonale, come fate a fare l'inversa? Fate l'inverso degli elementi in diagonale, giusto? Fate l'inverso di 0 fa infinito, l'inverso di 1 fa 1, e se avete la matrice che ha infinito e poi tutti uni, a meno di una costante, è la matrice 1 e poi tutti zeri, dividete per infinito. Per esempio nel piano, e la matrice inversa che cosa rappresenta? Rappresenta la quadrica duale, solo che la quadrica duale non c'è se la quadrica è degenere. Però nel piano essenzialmente cosa avete? Avete la retta all'infinito, la forma assoluta vi dà i due punti ciclici, e che cosa vi dice l'altra forma? Vi dice qualcosa del tipo le rette per i punti ciclici. Una forma degenere di rango 2 vi dice essenzialmente una coppia di rette però nello spazio duale. Ed essenzialmente noi usiamo solo questo per fare i conti. Per fare i conti di geometria euclidea noi usiamo solo la forma euclidea, solo che la forma euclidea vista nel positivo è degenere. E questo che cosa comporta? Comporta che per uno strano motivo potete calcolare gli angoli tra due rette, li potete calcolare proiettivamente, e invece la distanza tra due punti non sapete come calcolarla se non proprio facendo i conti nella fine, mentre vi ricordo, l'angolo tra due rette si calcola come una cosa del tipo i diviso 2, un logaritmo di un certo birapporto, che è una questione puramente proiettiva e che dipende solo dall'assoluto. Cioè prendete le due rette, prendete i punti ciclici di quel piano, avete quattro rette, calcolate il birapporto di quelle quattro rette. Cioè il birapporto di R ed S e poi di due rette che passano per R intersecato S e passano per i punti ciclici, I e I bar sul piano. Allora, questa simmetria è un po' strana. Abbiamo una formula molto bella, che è quella di Laguerre, per calcolare gli angoli usando esclusivamente pochissimi dati, e mentre non c'è una cosa analoga per la distanza. Scrivere la distanza come birapporto è una cosa un po' brutta. Ecco, l'idea di questi tizi, soprattutto Cayley, è essenzialmente: e se usassimo forme non degeneri, cosa succede? Allora, idea. Usiamo PNR e G non degenere. E anzi a meno di una costante, quindi prendiamo Q, una quadrica non degenere. E cos'è che possiamo fare se abbiamo uno spazio proiettivo, una quadrica non degenere là dentro? Allora abbiamo uno spazio proiettivo, abbiamo la quadrica. Se voi prendete due punti qualsiasi, lo spazio proiettivo, cosa fate? Prendete P e Q, la retta per P e Q di solito taglia la quadrica in due punti, e questa quadrica non degenera la chiamate l'assoluto, e di solito si chiama omega. Taglia la quadrica in due punti e automaticamente avete un birapporto che è PQ e poi la retta P sub Q intersecato omega vi dà due punti. E notate che l'idea di per sé è semplicissima, cioè se fissate uno spazio proiettivo e prendete una quadrica non del genere, quando avete due punti, la retta per i due punti vi taglia la quadrica, di solito in due punti se non è tangente. Ok? Automaticamente c'è un'invariante, che dipende solo dai due punti dati e dall'intersezione con la quadrica. Una volta che è fissata la quadrica, questa invariante ce l'avete per forza. E, ok, allora a uno gli viene in mente di chiamare questa la distanza tra i due punti, la distanza di P da Q secondo quell'assoluto. In realtà non prendiamo proprio il birapporto, perché il birapporto ha delle proprietà algebriche di prodotto, mentre la distanza preferiamo che abbia proprietà di somma. La distanza tra due punti è minore o uguale della distanza passando per un terzo, la somma delle distanze, non il prodotto. Quindi piuttosto che questo preferiremo usare una certa funzione del birapporto, useremo un certo logaritmo del birapporto. Però notate che la stessa cosa si può fare per due rette. Prendete due rette R ed S che si incontrino in un punto. Prendete le due tangenti, da quel punto si spiccano due tangenti, di solito in quel piano, all'assoluto. Perché siete su un piano, intersecate l'assoluto con quel piano, viene una conica, da un punto esterno di solito spiccate due tangenti. Beh, allora avete R ed S, poi la retta, diciamo, R sub S intersecato omega stellina, cioè la quadrica duale. Prendete le due rette come punti del piano duale. Fate la retta per quei due punti, intersecate la conica duale. Vengono due punti, sono quattro punti allineati, e questo in qualche senso deve essere l'angolo tra R ed S. E notate che la definizione è perfettamente duale, cioè prendo un assoluto non degenere, quindi ho la conica duale, ho la quadrica duale, la conica duale siamo nel piano, dati due punti la retta taglia la quadrica data in altri due punti, ho una quaterna, faccio il birapporto, date due rette che si intersecano in un punto, prendo le due tangenti con la quadrica, cioè le due intersezioni con la quadrica duale, e posso calcolare un birapporto. Quello è un invariante che misura qualcosa delle due rette date rispetto all'assoluto che ho scelto. E, che giochi possiamo fare? Possiamo cambiare l'assoluto. Allora, se usiamo P2, diciamo R, omega uguale 1, 1, 1, allora otteniamo la geometria ellittica. E se usiamo invece omega meno 1, 1, 1, cioè una forma di tipo 2, 1, 1, 2, 1, e otteniamo la geometria iperbolica, piana. Cioè in questo modo possiamo avere tante geometrie quante ci dice la classificazione delle forme bilineari possibili. E non solo, visto che ho ancora un minuto, aggiungo una cosa. E usando una forma del tipo A11 con A appartenente ad R, possiamo avere, quando A è positivo, una forma positiva, quando A è negativo è una geometria ellittica, quando A è negativo una forma negativa, quindi una geometria iperbolica, e limite per A che tende a zero dovrà darci essenzialmente la geometria euclidea. Cioè la geometria euclidea diventa un limite della geometria ellittica quando l'assoluto diventa degenere. E limite per A che tende a zero dovrebbe dare la geometria euclidea come proprio punto di separazione tra geometrie ellittiche e geometrie iperboliche, come punto di separazione tra geometrie ellittiche, quelle con A positivo, e iperboliche. Quando A è negativo, la forma è di segnatura 2,1. Notate che di per sé la, come dire, il quadro a posteriori sembra molto chiaro. Cioè nel piano essenzialmente ho due tipi di geometrie, perché una forma è definita positiva, 3,0, e forma 2,1. In un caso una geometria ellittica, nell'altra geometria iperbolica. Se metto un parametro in modo da far variare la matrice, quando il parametro diventa 0 ottengo qualcosa di degenere. Quello che si ottiene al limite per degenere dovrebbe essere la geometria euclidea. E, naturalmente, quando uno prova a mettere in pratica questa strategia, si trova con dei conti di tipo algebrico un po' sofisticati, perché noi non siamo abituati a lavorare con i birapporti, e però abbiamo già visto la formula di Daguerre, essenzialmente basta il logaritmo di quei birapporti per farci ritrovare delle notazioni di distanza che sappiamo riconoscere in modo intuitivo. E viene qualcosa di complicato perché si passa attraverso i logaritmi, quindi attraverso la trigonometria, però viene qualcosa in cui possiamo studiare completamente, per esempio, cosa sono le rette, cosa sono i fasci di rette, cosa sono i cerchi, cosa sono i triangoli, le proprietà dei triangoli e così via. E così possiamo riconoscere in effetti quelle proprietà che uno non si aspetta. Cioè, data una retta e un punto esterno, per esempio, non ci sono paralleli in geometria ellittica, invece ce ne sono due in geometria iperbolica. E si sa esattamente calcolarle. Ok, questo è quello che cerchiamo di fare tra domani e giovedì.